peretur, il verbo eterno cepit esse caro, ex Virgine Maria, ha iniziato a essere carne nel ventre della Vergine Maria. Se non tum cepit verbum, quod quia quod erat ab initio dixit, ma non allora iniziò a essere verbo, perché dall'inizio era verbo del Padre, era eterno col Padre. Vedete, se non attestatur epistola suo Evangelio suo, vedete se Giovanni non conferma con la sua lettera il suo Vangelo, dove avete ascoltato poco fa, in principio erat verbum e verbum erat pud Deum, dove avete ascoltato poco fa, in principio era il verbo era presso Dio. Forte de verbo vite, si quisquis accipia, quasi locuzione in quantam de Cristo. E qui c'è una frase bellissima. Forse qualcuno, quando Giovanni parla del verbo della vita, potrebbe riferire questa espressione, verbo della vita, a qualche parola di Cristo o su Cristo, a qualche contenuto di verità, a qualche parola del Vangelo, quando si dice verbo della vita. Non ipsum corpus Christe quod manibus tractatum est. Qualcuno potrebbe riferire queste cose a parole del Vangelo o a contenuti di verità e non al corpo di Cristo che è toccato con le mani. Non ipsum allo stesso corpo di Cristo quod manibus tractatum est. Vedete quid sequato, allora ascoltate quello che viene detto dopo. Et ipsa vita manifestata est. La stessa vita si è resa visibile. Christus ergo verbum vita. È Cristo. Cristo, cioè il verbo incarnato. Cristo, cioè il verbo nella sua umanità. È Lui il verbo della vita. Non parole di Lui, non verità su di Lui, ma è Lui, Lui nella sua umanità, il verbo della vita. Ma è bellissimo questo, perché non si è fides non terminatura denunziabile, sed ad rem. La fede non giunge alla affermazione su Cristo, la fede giunge alla cosa, alla realtà. Dice San Tommaso d'Aquino. Et unde manifestata est, erat enim ab initio, se non erat manifestata hominibus, manifestata autem erat angelis videntibus, et tanquam pane suo cibantibus. La vita era all'inizio, ma non si era resa visibile agli uomini, eccetera. Ergo manifestata est ipsa vita in carne. Per questo la vita si è manifestata nella carne, quia in manifestazione posita est. Per questo si è resa visibile. Ut res, que solo corde videri potes, videtur et oculis, ut corda sanare. Perché la cosa, cioè Dio, la verità infinita che è Dio, che solo il cuore può vedere, fosse vista dagli occhi e così sanasse il cuore. Questa è una delle frasi più belle di Agostino. Pensate, c'è un libro, Piccolo Principe di Saint-Exupéry, che dice l'essenziale è invisibile agli occhi. I cristiani dicono il contrario, che l'essenziale si è reso visibile agli occhi. Perché se l'essenziale è invisibile agli occhi, dice Agostino e tutti i cristiani, non è vero che è visibile al cuore, perché il cuore è malato. Il cuore è malato. Quindi non è l'essenziale visibile agli occhi, è una presunzione, è una fissazione. Tutte le malattie psichiche, religiose, nascono da qui, che si dice che l'essenziale è visibile al cuore. Non è vero, non è vero. Il cuore è malato, al massimo può proiettare sogni suoi, al massimo può sublimare deficienze sue, al massimo giunge a degli idoli, a delle immagini inventate. è bellissimo il cristianesimo. Perché il cuore vedesse la verità, occorreva prima vederlo con gli occhi. Gli occhi, vedendolo con gli occhi, quando l'hanno visto con gli occhi di carne, allora il cuore da malato è diventato puro come il bambino. E allora hanno riconosciuto la verità, ma prima hanno dovuto vedere con gli occhi. Si parte dalla carne, altrimenti col cuore ci si inventa i miti, non è la realtà. Questa è una delle espressioni, per questo è una delle espressioni più sintetiche di che cos'è il cristianesimo. Solo en in corde videtur verbum, solo col cuore si vede Dio. Tant'è vero che nessuno ha mai visto Dio ed è rimasto in vita. Caro autem et oculis corporalibus videtur. La carne invece si vede con gli occhi di carne, con gli occhi di carne. Erat unde videremus carnem, sed non erat unde videremus verbum. Allora, noi potevamo vedere le cose, ma noi non potevamo vedere Dio. Fatum est verbum caro, quam videre possemus, ut sanaretur in nobis, unde verbum viderebus. Allora il verbo, la verità, si è fatta carne, perché vedendo la verità con gli occhi, fosse sanato anche il cuore. E il cuore da preoccupato diventasse semplice come quello del bambino. Ma questo è uno dei brani in cui il cristianesimo si pone nella sua assoluta originalità, senza condannare nessuno. Scusate magari l'accenno così polemico contro il piccolo principe, ma è veramente, può essere veramente l'origine di tante malattie quell'affermazione, di tante malattie psichiche. Cercare di vedere col cuore. Non si può che partire dai sensi, come dice tutta la grande tradizione filosofica cristiana. Nihil est in intellectu, nisi prius fuerit in sensu. Perché il cuore è ferito, perché il cuore è annebbiato, il cuore dell'uomo. E allora il cuore non riconosce le cose così come sono. Può arrivare ad affermare le cose, può arrivare ad affermare l'esistenza del mistero, ma è così facile che poi decada, si corrompe. Questa è la dinamica realistica della vita, è la dinamica realistica. Il cristianesimo evidenzia ciò che nella realtà accade. L'ultimo brano è un brano del De Civitate Dei, in cui lo leggo anche perché riassume cose che negli altri incontri abbiamo detto. È del capitolo del libro 18 del De Civitate Dei. In hoc ergo seculo maligno, in is diebus malis, ubi per humilitate in presente futura comparet ecclesia celsitudine. In questo tempo cattivo, in questi giorni cattivi, Agostino scrive il De Civitate Dei prendendo spunto da una cosa molto cattiva capitata nell'agosto del 410, quando Alarico, capo dei Goti, invade Roma e saccheggia Roma. E molte le stragi, e molte le uccisioni, e poi la peste, la fame che distrugge la grande città che aveva dominato per secoli e secoli il mondo. E Agostino piange di fronte alla distruzione di Roma. E l'occasione immediata del De Civitate Dei è per rispondere, tant'è vero che i primi 10 libri sono proprio il tentativo di risposta, per rispondere ai pagani che dicono l'aver abbandonato il culto degli dei è stata l'occasione per la distruzione di Roma. Agostino quindi scrive in un tempo che poteva essere definito cattivo, come qui lo definisce, come in fondo sono sempre i tempi degli uomini. Perché dove per l'umiltà. L'umiltà presente, la Chiesa arriva alla grandezza futura, attraverso questo cammino così umile. Per improvvisa, poi dice Bellissimo, per improvvisa paura, per dolori che la tormentano, per la fatica del suo impegno, per il pericolo delle tentazioni. La Chiesa viene ammaestrata. E poi c'è una frase: sola spe gaudens. La Chiesa è lieta nella speranza. Un piccolo accenno. Agostino dice, anche questo è stato attribuito ad Agostino, cose che lui non dice. Agostino dice che anche la città del mondo ha la sua letizia. E cita in fondo quel brano bellissimo degli Atti degli Apostoli in cui Paolo dice ai pagani: il Signore ha riempito di letizia i vostri cuori, se non sbaglio è Atti 14, ai pagani, prima ancora della grazia della fede, perché che un figlio nasca è una cosa bella, che ci si innamori è una cosa bella, l'affetto è una cosa bella, e questo dona una letizia. Quindi Agostino non condanna la città del mondo e non condanna la condizione umana. Dice che la letizia della città del mondo ha tre sorgenti. Dice il piacere del corpo, anche qui è una letizia, un piacere. Secondo, le virtù morali, perché una vita buona desta letizia. E terzo, dice, il senso religioso, perché il senso religioso appartiene di per sé alla natura umana, non appartiene alla grazia della fede. Anche la religiosità desta una letizia. E dice, e la città del mondo ha questa letizia, poi aggiunge con molto realismo, per quanto queste cose possono dare letizia. E la città di Dio che letizia ha? La città del mondo quindi ha una letizia nel possesso di queste cose, nel possesso del piacere, nel possesso delle virtù morali. Agostino a un certo punto dice, virtù, parlando delle virtù morali che hanno fatto grande Roma, perché Agostino ha una stima grandissima per la storia di Roma, dice virtù morali che sono quasi quasi simili alle nostre, alle virtù cristiane. Per esempio ha un elogio della compassione di Cicerone, uno dei brani più belli in contrapposizione agli stoici, per cui la compassione è un vizio. Cicerone fa l'elogio invece proprio della misericordia, della compassione, e Agostino valorizza moltissimo queste pagine di Cicerone sulla misericordia e sulla compassione. Comunque la città del mondo, cioè gli uomini, hanno felicità, hanno letizia nel possesso del piacere materiale, nel possesso, nelle virtù morali e poi nel sentimento religioso. E lo stesso sentimento religioso di per sé è sorgente di tranquillità, è sorgente di letizia. E Agostino non condanna questa dinamica. Dice che la differenza qual è? Che la città degli uomini ha letizia nel possesso, in cose che possiede, siano cose materiali, siano cose spirituali. La città di Dio ha letizia in speranza. Secondo me Peggy tradurrebbe questa parola spes con la parola stupore. Ha letizia nello stupore, cioè in qualcosa di reale, ma che non possiede. In una sorpresa reale, ma che non possiede. In un inizio di stupore reale, perché la speranza non è sapere che c'è qualcosa dopo, anche questo, è aspettare le cose buone future, ma per aspettare meglio, che c'è qualcosa di bene dopo, occorre averne un'iniziale esperienza. La speranza è l'iniziale esperienza precaria ma reale della felicità. La città di Dio sola, spe gaudens, è lieta di questo stupore. E poi aggiunge anche per la città di Dio la frase che aveva detto per la città degli uomini. Quando sa non gaudet, quando può godere di questa speranza, quando può godere di questo stupore, perché non è un suo possesso, non è qualcosa che possiede. Il paradiso sarà un possesso. E poi dice che nella città di Dio, nella Chiesa, i cattivi sono mescolati, i buoni, parla dell'immagine, una delle parabole più belle di Agostino, è la parabola della rete che raccoglie cattivi e buoni, che solo il giudizio ultimo può separare. Per cui città di Dio e città del mondo per Agostino non possono essere due istituzioni contrapposte, ma i cittadini sono mischiati insieme e uno che adesso è nemico, magari l'istante dopo, toccato dalla grazia, da quella speranza, diventa amico. Non ci può essere l'istituzione, diciamo, della Chiesa contro l'Islam. Non c'era l'Islam, ma per Agostino sarebbe inconcepibile una cosa così. Non c'è mondo cattolico, muro contro il mondo non cattolico, perché i cittadini sono mischiati, perché all'inizio stesso del De Civitate Dei dice: perché dovete ricordarvi, quando parlate ai nemici, a coloro che non sono cristiani, che magari l'istante dopo, toccati dalla grazia, diventano cittadini con noi, più degni di noi. E allora vado avanti. Hoc fite, qui parla dell'inizio della predicazione di Gesù. Hoc fic nunc, es quo primum per os precursori su Ioannis de inde per os proprium annunziavit et locutus est dicent agite penitentia. Sta dicendo l'inizio della predicazione di Gesù è stato l'inizio in cui chi lo incontrava poteva iniziare a godere in speranza, a godere di quella speranza. E poi dice, ed è l'ultima frase che voglio leggere: elegit discipulos, quos et apostolos nominabit. Scelse dei discepoli, che chiamò apostoli. Humiliter natos, gente dai natali umili. Inonoratos, non onorati. Paolo dice: noi apostoli siamo considerati la spazzatura di questo mondo. Non onorati, non famosi. Il mondo non tributa onore agli apostoli. Illetteratos, questa è una delle sottolineature più grandi di Agostino, ha scelto 12 che non avevano cultura. Un intellettuale come Agostino, uno dei più grandi uomini di cultura di tutti i secoli, come sottolinea che ne ha scelti 12 che non avevano cultura? Ut quidquid magnum essent et facerent, ipse in eis esset et faceret. Questo è tutta la testimonianza cristiana, perché qualunque cosa di grande, fossero stati e avessero fatto lui, Gesù Cristo, in loro fosse esset et faceret. In loro, lui Gesù Cristo, in loro è e compie. Questa è una delle espressioni sintetiche del cristianesimo e della percezione che Agostino ha del cristianesimo. Erano poveri, perché se avessero fatto qualcosa di grande, fosse evidente a tutti che non erano loro, che non erano loro a fare, che non erano loro ad essere, ma Gesù Cristo in loro era e faceva. E poi va avanti ancora, parlando anche della sua morte e del suo sacramento dell'Eucaristia. Concludo dicendo l'intenzione ultima di queste lezioni. L'intenzione ultima, permettete, la leggo. Intenzione ultima, una frase di Don Giussani che trovate in questo numero di 30 giorni. Per comprendere l'annuncio del Vangelo bisogna seguire la realtà umana di Gesù. Per comprendere il cristianesimo c'è qualcosa che viene prima tutti i contenuti veri. Seguire la realtà umana di Gesù. secondo l'invito persuasivo con cui egli stesso si rivolge ai suoi discepoli dall'inizio della sua vita pubblica: seguimi. Egli, alzatosi, lo seguì fino alla fine: tu seguimi. Infatti, nella dinamica evangelica, il comprendere si attua soltanto quando il riconoscimento arriva all'adesione, all'amare la presenza incontrata. Io credo che di queste parole così agostiniane di Don Giussani, anche le poche cose dette questa sera hanno cercato di essere testimonianza. Il comprendere si attua soltanto quando il riconoscimento, quindi di una presenza, arriva all'adesione, a quell'adesione amorosa, quell'attrattiva amorosa, a quella percezione: io sarei disperato se tu non fossi venuto, io sarei disperato. Il bambino di fronte alla mamma queste cose le comprende. Non dimostra l'esistenza della mamma. Dice mamma, riconoscendo una presenza e domandandola. Quando il riconoscimento arriva all'adesione, all'amare la presenza incontrata. Ho finito.
Grazie allora al professor Giacomo Tantardini. Ho visto che nel frattempo ci ha raggiunto il magnifico rettore Vincenzo Milanesi, che quindi salutiamo nuovamente e ringraziamo per essere venuto, se vuole dare un saluto.
Devo dire che mi vergogno un po', perché sembro proprio un professore universitario che arriva alla fine di un convegno a fare la sintesi dopo non aver potuto sentire la relazione, le relazioni, e quindi i commenti non li posso fare, leggerò, perché Don Giacomo mi diceva prima che sta raccogliendo in uno scritto queste sue riflessioni e mi farà molto piacere leggerle. No, mi scuso veramente, ma non potevo uscire dal consiglio di amministrazione dove avevamo alcune delibere delicate che richiedevano la mia presenza lì. Ecco, io vorrei solo ringraziare per questa opportunità che è data agli studenti, ai colleghi e non solo dell'Ateneo, da questa serie di lezioni, di letture, diciamo meglio, del testo agostiniano che partono, mi pare di aver capito, da una esigenza di approfondimento a livello proprio di riflessione personale e quasi sapienziale come lettura, al di là del dato filologico, che pure viene rispettato naturalmente nella lettura del testo, per innescare un movimento di riflessione personale, di riflessione in termini come posso dire, esistenziali, e questo è un arricchimento che va davvero apprezzato come opportunità data a tutti noi. E vorrei sottolineare che è il sesto anno questo che l'iniziativa ha corso in Ateneo, e quindi è un po' una tradizione ormai, e le tradizioni è bene che vadano conservate, perché se durano nel tempo significa che hanno un senso, e la presenza di tutti voi qui lo testimonia. E vorrei concludere con una battuta che può sembrare non una provocazione, ma comunque un paradosso. Ecco, il fatto che nell'Aula Magna dell'Ateneo di Padova il professor Don Giacomo Tantardini tenga queste riflessioni è un segno di laicità vera. È il segno che, al di là di quelle che sono appunto le tradizioni di un Ateneo che non è un Ateneo confessionale, è un Ateneo pubblico, è un Ateneo dove però è bello poter sentire tutte le voci di coloro che offrono opportunità di approfondimento e di riflessione al di là di appartenenze confessionali da parte di ciascuno degli ascoltatori. Ecco, questa credo che sia la laicità vera, che non ha niente a che fare con laicismo, ma che è nel solco, nella tradizione di una libertas che la Patavina Universitas rivendica come qualcosa di scritto nel proprio DNA. Grazie e a presto. Grazie.
Vi ricordo soltanto che il prossimo appuntamento sarà sempre qui, nell'Aula E, al Palazzo del Bo, martedì 4 marzo. Arrivederci e grazie.